Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
E dunque buongiorno, buongiorno, eccoci qua, passata l'estate, la breve estate intesa come... L'estate non è passata perché fa un caldo, almeno qui a Roma, ancora terribile, veramente da vera estate, poi dal punto di vista siamo ancora nell'estate piena. è passata, diciamo, l'estate intesa come chiusura estiva della radio per alcuni lavori di manutenzione delle apparecchiature e quindi sospensione dei programmi. Quindi riprendiamo da oggi le trasmissioni della Conta, trasmissione contro il carcere, che è appunto vi manda, da cui microfoni vi manda i saluti e gli auguri soprattutto di buona libertà per tutti e tutti, in primo luogo per chi ne è privato totalmente, quindi per chi sta in carcere o anche agli arresti domiciliari, e anche ma anche per coloro che, diciamo, tra virgolette, si sono liberi dal punto di vista giuridico. In realtà siamo abbastanza così ingrovigliati in dinamiche che non hanno poco a che vedere con la libertà, il lavoro che manca, i bassi salari, i problemi della casa, degli affitti, dei soldi che mancano, di tutte le difficoltà, che è la difficoltà, in qualche caso la rabbia, diciamo, che non riesce a esprimersi in termini di lotta, di conflitto, eccetera. Va bene, dunque, che cosa è successo quest'estate? Tante cose nelle carceri, le carceri non vanno in vacanza, come sapete, e quindi succedono tante cose di cui i giornali a volte ne danno traccia, anche perché d'estate non c'è poco da raccontare spesso, e quindi i giornali a volte danno un po' così più di attenzione al carcere. Attenzione però, attenzione che è un'attenzione molto pelosa, come si dice, cioè poco consapevole. I giornalisti, ma di questo non gliene facciamo una colpa, non sanno niente del carcere, sanno assai poco. Però questo non li assolve, perché se uno non sa di un problema può benissimo domandare prima di scrivere baggianate. Che so, se mi dicessero a me fai una relazione sulla centrale nucleare, io, come non ne capisco niente, domanderei a qualche, alzo il telefono e domando a qualcuno che ne sa più di me, no? Esatto. Per esempio, pure, che so, di letteratura cinese, la stessa cosa farei. E quindi invece i giornalisti, con la loro presunzione di essere tuttologi, ma non solo i giornalisti, sono tanti oggi e sempre di più le persone che si ritengono di pieno sapere, di totale sapere, di sapere anche di quelle cose abbastanza, non perché siano particolarmente complesse, ma particolarmente particolari, appunto, scusate il bisticcio, perché in carcere, come diceva qualcuno, se non ci sei stato non lo conosci, sono di quelle cose che non lo scopri sui libri, non lo scopri per i racconti, lo scopri se ci sei stato. E vabbè, comunque sia, andiamo avanti, questo ormai è una vecchia diatriba con i giornalisti, che appunto a cui chiediamo, fanno bene a parlare di carcere, però ne dovrebbero parlare con un po' più di attenzione, per esempio domandando a persone che conoscono il carcere, casomai perché ci sono state, alcuni particolari. E allora il grido che è venuto fuori dalle carceri ogni giorno, nelle forme più varie, nei modi più strani, era quello di amnistia. Però ed anche altri politici, parlamentari, ne hanno parlato tanto di questa parola. La parola amnistia è stata una delle parole più pronunciate in questa estate. Però attenzione, è una parola un po', è diventata la parola amnistia in questa fase, in questo paese, una di quelle parole a vario significato, polisemica, come dicono i linguisti, cioè che ha tanti significati, assume tanti significati, perché in carcere strillano amnistia perché vogliono uscire dal carcere, comprensibilissimo e anche condivisibile. Noi condividiamo il grido di carcerati che vogliono uscire dal carcere, anzi cerchiamo di fare del nostro meglio, poco sicuramente, perché riconquistino la libertà. E poi ci sono tutte altre dinamiche che avrete letto sui giornali, che sono politici che sono impicciati con la giustizia per malversazioni che fanno a suon di decine di miliardi, quindi niente a che vedere casomai con i cosiddetti reati di poche centinaia di euro di cui sono piene le galere, ma a quelli appunto di grandi reati di milioni e milioni o miliardi addirittura di euro, che appunto però stanno ancora in Parlamento, al governo, ovunque, e che non vogliono andare in galera. Fatto del tutto giustificato, nessuno vuole andare in galera, non gli facciamo una colpa a questo, però cercare di imbrogliare la gente cercando di cavalcare il bisogno di 67.000 persone, uomini e donne, ristretti in maniera indegna in carceri sovraffollate, che mancano di igiene, di tutto, per evitare che, tra l'altro, questi non vanno mai in galera, non è che i loro signori mai sono stati in galera, conosciamo il carcere da tantissimo tempo, non c'è mai stato uno di questi, casomai avranno appunto difficoltà. In questo caso per Berlusconi si parla soltanto della possibilità di essere escluso dal ruolo di senatore, quindi essere escluso dal Parlamento, perché la galera già hanno detto che non gliela faranno fare, che ci mancherebbe altro, perché hanno applicato una norma che è giusta, chiaramente la legge Simeoni Saraceni, ripresa anche dal pacchetto, l'ultimo pacchetto del governo, che però non viene mai applicata per gli altri detenuti, chissà perché. No, da qualche parte chi ha avuto a che fare con la giustizia è capitato in dei posti, delle aule molto grandi, dove c'era scritto in alto, in fondo, la legge uguale per tutti. È una delle più grandi bugie, una delle più grandi bugie che ci sono, che l'umanità ha raccontato nella sua storia, perché non è assolutamente vero che la legge è uguale per tutti, tant'è vero che sapete tutti che quando Berlusconi è stato condannato in via definitiva, quindi una sentenza passata in giudicato, a 4 anni, 3 anni coperti dall'indulto, rimaneva 1 anno, tutti hanno detto: per carità, con 1 anno di residuo pena non si va in carcere. Certo, cioè, perché la legge dice che si può che direttamente il giudice esecutore, cioè il giudice di condanna, e direttamente il giudice esecutore valuta le misure alternative possibili, e invece di farti entrare in carcere e poi chiedere le misure alternative, ti manda direttamente, passa tutto l'incartamento alla procura, quella, alla procura che, dell'ufficio esecuzioni, l'ufficio esecuzioni presso la procura della Repubblica, quello che cura appunto le la carcerazione delle persone, e questo avvia la misura alternativa direttamente, che in quel caso appunto è la quando manca 1 anno alla pena, l'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare o altro. Questa è una legge, e la legge, come è scritto in quelle famose aule, che è uguale per tutti, se fosse stata applicata la stessa legge applicata a Berlusconi, cioè quando hai un residuo pena inferiore a 3 anni puoi andare direttamente, il giudice che ti condanna invece di mandarti in carcere ti potrebbe mandare direttamente alle misure alternative, è una legge dello Stato che esiste, ma non è mai stata applicata per sicuramente 18-19 mila dei detenuti e detenute che popolano le carceri italiane. Domanda. Ora, a parte quella, ora credo che anche i bambini e le bambine della scuola elementare sanno che quella scritta sulle aule dei tribunali è una delle più grandi bugie, di quelle che facevano crescere il naso, no, a Pinocchio. D'accordo, però così smaccata, le bugie le dicono, i governanti hanno sempre detto bugie, non è una novità, lo sappiamo, i libri di storia sono pieni, no? Hitler diceva che vinceva quando stava perdendo, Napoleone pure, cioè tutti, le bugie fanno parte del governare, non è questo che ci scandalizza, è che quando è così smaccata, cioè se sta piovendo non puoi dire che c'è il sole, perché quella è una bugia grossolana, troppo grossa. Puoi dire una bugia, nel senso dici, ho visto le previsioni, tra 2 giorni c'è il temporale, e non è vero, quella è una bugia che può passare, ma se tu appunto se sta piovendo, come in questo caso, e non perché sta piovendo a Roma, nel caso appunto diciamo di questo personaggio, che tutti a dire 1 anno di residuo pena, ma non andrà in carcere, andrà direttamente ai domiciliari o dove sia, insomma è divertente, è veramente divertente per vedere la miseria in cui è caduta la giustizia di questo paese, ma non per come la raccontano loro, che la giustizia, perché appunto è di classe, abbiamo scoperto. Chi ha ancora le orecchie e gli occhi tappati, o col prosciutto o con la, oppure con la latta, con qualunque cosa, adesso non potrà più dire di non sapere che la giustizia è di classe, perché è esplicito, l'hanno detto tutti i giornali applaudendo a questa bella legge che c'è in Italia, che c'è da circa 15 anni ma non è mai stata, dal 98-99 non è mai stata applicata per i detenuti e le detenute che stanno in carcere, di cui sappiamo, perché i dati sono ufficiali, ve ne sono 67.000 nel carceri, circa 20.000, dati ufficiali, hanno appunto un residuo penale inferiore a 3 anni, quindi a pari del signor Berlusconi non dovrebbero stare in carcere, potrebbero al pari del signor Berlusconi godere di una misura alternativa. Perché non lo fanno? Perché appunto la legge non è vero che è uguale per tutti, e questa l'abbiamo capita. Il problema però, vabbè, diciamo comunque, l'amnistia è la parola più urlata dalle carceri, più strillata dai giornali, a Vanvera hanno detto tante baggianate, i politici ognuno pro domo sua per i propri fini, in realtà però l'amnistia, e ci dispiace dirlo, non si farà, proprio perché ciascuno la tira a modo suo e l'intende a modo suo. Chi intende, salviamo l'amico mio, salviamo quello lì, salviamo il signor Berlusconi, salviamo Pise, ma a nessuno interessa che si vuotino un po' le carceri per portarle condizioni decenti. Quindi l'amnistia non si farà. È giusto però che dalle carceri si continui a urlare per amnistia, amnistia generale per tutti, eccetera. Poi la prossima trasmissione di mercoledì prossimo entreremo più nel dettaglio di questa, della parola amnistia, della sua storia, anche del suo contenuto tecnico, la differenza tra amnistia e indulto. Quindi se volete sintonizzate mercoledì prossimo, perché oggi volevamo un po' raccontare appunto che cosa è successo questo periodo che non siamo stati ai microfoni, quindi nelle carceri italiane sono successe delle cose interessanti, e quindi adesso diamo la preeminenza a questo aspetto dopo questo piccolo stacco musicale. Eccoci qua, vediamo che è partito. Allora, qui intanto l'orario 15:18, dunque è successo che proprio a Ferragosto, quando più o meno tutti e tutte stavano non so come, non so dove, però sicuramente in situazioni diciamo gradevoli possibilmente, almeno gli auguro che sia stato così, invece in un carcere di Padova, il Due Palazzi, un carcere tra i più sovraffollati d'Italia, il giorno di Ferragosto si è suicidato un ragazzo di 21 anni, un ragazzo marocchino di 21 anni. E vabbè, uno dice, normalmente in molte carceri i suicidi passano così in silenzio, un suicidio si archivia come suicidio e va a aumentare il numero dei suicidi e non succede niente, la vita continua tranquillo come nulla fosse, perché poi un carcerato pare che a questa società col pelo sullo stomaco interessa men di niente. Però invece è interessato molto ai suoi compagni di sventura, di carcere. È successo un fatto abbastanza nuovo e molto interessante. Nel carcere dei Due Palazzi, che ci stanno oltre 200 detenuti, i suoi compagni di cella detenuti, e non necessariamente quelli diciamo della stessa provenienza, ma tutti i detenuti, il 90% dei detenuti, hanno detto non ci quadra questo discorso, non crediamo che si sia suicidato per sua volontà, c'è qualcosa che non quadra. Nel momento che hanno saputo, perché questo ragazzo è stato trovato in cella appunto semimorto, impiccato col laccio delle scarpe, i giornalisti continuano a dire: perché ci stanno le lacci delle scarpe in carcere, non ci dovrebbero stare? Dove l'hanno lette queste stupidaggini? In carcere ci stanno i lacci delle scarpe, perché è difficile stare 30 anni in carcere senza i lacci delle scarpe. Ci sta la cinta per i pantaloni, perché è difficile stare in carcere 30 anni senza la cinta dei pantaloni, quindi ci devono stare per forza gli strumenti. Non è così che levando hanno letto, non sanno leggere i giornalisti, mi dispiace dirlo, ma è così che nei momenti dell'arresto, nelle celle di sicurezza dei commissariati, in quel momento appena arrestato, le persone spesso nel momento dell'arresto sei in escandescenza, allora c'è un regolamento, ma così che nelle prime ore, nel momento che ti buttano nella cella di sicurezza di un commissariato o di una caserma dei carabinieri, in quel momento e soltanto nelle prime ore ti tolgono gli strumenti atti ad offenderti e ad offendere, perché è normale che una persona appena arrestata può dare in escandescenza, è agitato, eccetera, e può fare gesti inconsulti, quindi si levano in quel momento, ma solo nelle prime ore, i lacci delle scarpe, la cinta dei pantaloni, altri oggetti contundenti si levano in quel momento, dopodiché chiaramente si restituiscono e in carcere ti ridanno tutto, perché è normale, non puoi vivere una lunga carcerazione senza questi strumenti, così come l'accendino, è ovvio, perché se ti impedissero di fumare in carcere la gente impazzisce. Cioè bisogna provare a ragionare sempre, abbiamo sempre il cervello, e se non lo usiamo per ragionare, mestiere, attività, attitudine che per esempio i giornalisti fanno assai poco, quella di ragionare, si eviterebbero di dire cazzate, perché i giornalisti hanno detto: perché aveva i lacci delle scarpe? E perché in carcere ci stanno i lacci delle scarpe, perché non ci dovrebbero essere? Non è quello il problema. Comunque sia, quando hanno saputo che è stato preso, portato subito, siccome non era ancora morto formalmente, è stato portato all'ospedale, è morto dopo un paio d'ore. Quando i detenuti del carcere Due Palazzi di Padova hanno saputo che questo ragazzo era morto, che lo conoscevano bene perché evidentemente ci facevano l'aria insieme, eccetera, si sono abbastanza arrabbiati. Stavano all'aria quando hanno saputo che era morto, perché è morto appunto dopo qualche ora, è venuta la notizia che era morto in ospedale, ufficialmente è morto in ospedale, però chiaramente il suicidio era avvenuto in cella. Si sono fermati all'aria, sono fermati fino a tarda sera, hanno fatto una protesta grossa, e la fermata all'aria è una protesta che crea una disfunzione tremenda in ogni carcere, perché blocca il cambio delle guardie, le fa rimanere lì, insomma, fino a che non hanno voluto che venisse un magistrato. E hanno esposto la loro denuncia, che secondo loro quella morte non era assolutamente un suicidio volontario, e che quindi hanno chiesto che venisse aperta un'inchiesta, perché secondo loro non era assolutamente chiaro. Che cosa dicevano? Dicevano che secondo le loro notizie, Radio Carcere, poi in un carcere sovraffollato come il Due Palazzi, come tutte le carceri, il Due Palazzi in particolare, a Padova si sa tutto di quello che succede nelle carceri, questo ragazzo aveva avuto una litigata con delle guardie i giorni precedenti, e questa litigata con le guardie era probabilmente era arrivata anche a percosse, minacce o cose di questo genere da parte delle guardie nei confronti di questo ragazzo, e il suicidio sarebbe stato indotto dalla pressione delle guardie, dalle minacce, da qualche cosa del genere. Quindi hanno protestato, talmente era forte la loro protesta, sono rimasti all'aria ore e ore fino a sera tardi, che il magistrato è dovuto venire, altrimenti non rientravano in cella. E il magistrato di turno, che era di turno lì a Padova, ha assicurato che avrebbe aperto l'inchiesta. L'inchiesta si è aperta, e in effetti le testimonianze dicono che realmente aveva avuto appunto il diverbio con le guardie, la litigata con le guardie, erano volati pure delle spinte, il motivo non ha importanza, però comunque aveva avuto questa cosa, e chiaramente chi conosce il carcere sa che quando c'è uno scontro, un diverbio, una rissa tra detenuti e guardie, anche se lì per lì non vengono grossi fatti, poi chiaramente le guardie dicono: te la faremo pagare. Questo te la faremo pagare perché davanti agli altri in sezione a volte lo fanno pure, se ne fregano, a volte cercano di stare attenti a non far vedere che pistano, perché poi appunto la testimonianza può ritorcersi, degli altri detenuti gli si può ritorcere contro. E allora possono, però passano alle minacce, dicono: ah, un giorno ti prendiamo, il modo per prenderli isolati c'è, basta che dicono ti interrogo il magistrato, quindi ti portano fuori dal reparto e lì ti pestano, cose di questo tipo. Quindi la convinzione dei detenuti era questa. Hanno continuato, poi il magistrato ha detto avrebbe fatto l'inchiesta, ha fatto fare l'autopsia. Dall'autopsia all'inizio non risultava che ci avesse ematomi, botte, diciamo, sul corpo. Poi è stata fatta un'altra e qualcosa è emersa. Comunque i detenuti sono convinti che comunque la pressione, c'è un reato specifico che parla di induzione al suicidio ed è un'induzione di carattere psicologico, psichico, non necessariamente. Loro infatti non dicevano che fossero state le botte forti date dalle guardie che l'avessero costretta al suicidio, ma quanto una pressione psichica, cioè delle minacce che gliel'avrebbero fatta pagare in maniera pesante. E questa cosa ha rimosso diciamo, l'inchiesta. E insomma, per fortuna, nonostante fosse agosto, una settimana dopo, il 21 agosto, la settimana successiva a Ferragosto, le realtà del movimento di Padova, dei centri sociali, in particolare il Petro e altri centri sociali di Padova, hanno organizzato un presidio sotto il carcere per solidarizzare con i detenuti che stavano lottando in maniera forte per avere la verità. In questo caso sì, ma non è che chiedevano la verità, la volevano affermare loro. Vedete la differenza tra chi dice io chiedo la verità, no, come si fa comunemente anche tra di noi, è invalso quest'uso un po', a mio parere, demente di chiedere, no? chiediamo giustizia, non è che si chiede così, chiede se metti in atto un rapporto di forza in grado di costringere le eventuali autorità a farlo, quella giustizia, cioè a fare in modo che qualcosa debbano dire, altrimenti succede una baraonda. Questo è il modo di chiedere giustizia, non chiedere casomai raccogliendo le firme o altro. E questa loro richiesta, quindi questa loro lotta, in realtà una lotta, e non si sono, hanno continuato a fare fermate all'aria eccetera, e era talmente forte che appunto anche il movimento esterno ha risposto, cosa egregia, perché era agosto, quindi la settimana successiva a Ferragosto le città sono vuote, invece c'è stato un bel sit-in, e quindi questo legame tra interno e esterno ha fatto sì che, insomma, la cosa sta andando avanti. Ora poi chiaramente non come sapete, queste cose, siccome vanno poi nelle dinamiche del processo, il procedimento, l'inchiesta eccetera, ha tutti i suoi rituali giuridici, giudiziari molto molto complessi e lunghi, e la cosa non sappiamo a che punto è, ma sicuramente non è a nessun punto, perché poi era agosto, chiaramente le cose vanno avanti lentamente, però il problema è rimasto aperto. Cioè, quindi questa morte di suicidio ci segnala che non è un suicidio semplice, cioè non è un suicidio, non è che la gente si suicida perché è depressa, come si dice, come dicono volgarmente quelli che credono di conoscere le persone. No, ci sono delle dinamiche abbastanza importanti che vanno conosciute. Questo fatto che è successo appunto al Due Palazzi di Padova, al carcere dei Due Palazzi di Padova, ci fa capire che probabilmente i 55-60 suicidi l'anno che avvengono nelle carceri italiane, queste sono contate, il numero negli ultimi anni, non tutti sono suicidi volontari, spesso appunto possono essere non solo indotte dalla situazione drammatica, bla bla, di malessere, di sofferenza, ma anche sicuramente una situazione proprio di pressione, minacce, induzione vera e propria al suicidio. E allora 15:30, siamo arrivati alla metà della trasmissione, quindi andiamo avanti. E sempre il 21, poi questa cosa appunto cercheremo di conoscere un po' meglio come sta andando, ma i tempi saranno lunghi. Importante che un'opzione di dubbio sul suicidio è stata messa con forza, e soprattutto l'importanza appunto che c'è stata questa unità collettiva di tutti i prigionieri del carcere di Padova, che hanno detto e hanno messo in gioco i propri corpi realmente, non a chiacchiere come si dice, qui l'hanno messo, perché fare una fermata all'aria per 4-5 ore significa rischiare che il direttore si chiama la celere, che poi a Padova è di casa, e insomma ti fanno rientrare in cella a suon di manganellate. Quindi in quel senso hanno fatto un'ottima e dimostrando anche una buona, come dire, organizzazione unitaria. Speriamo che questo livello unitario, diciamo, collettivo, condiviso di affrontare i problemi collettivamente, poi si muova su altri terreni. Un altro elemento che è venuto fuori sempre il 21 di agosto sul Manifesto, qualcuno l'avrà letto, qualcuno no, è venuto fuori l'Osservatorio Europeo di Lisbona sulle tossicodipendenze, che è uno dei più ritenuti ufficiali, validi, eccetera. Ha detto, è osservatorio europeo, quindi ha riguardato ciò che avviene in Europa, e ha dato i risultati che contrastano abbastanza fortemente con quella che è il chiacchiericcio, la diceria che gira in genere anche qui a Roma, un po' ovunque. Ossia, che cosa hanno detto? Hanno detto, vabbè, intanto il numero, sono circa 85 milioni come minimo le persone consumatori di droghe, le più varie, 85 milioni, non è uno scherzo, in Europa, solo in Europa, e sono in diminuzione i cosiddetti, le sostanze classiche, l'eroina, soprattutto in via endovena, e invece sono in aumento quali? I cosiddetti consumi legali, ossia l'alcol, ma soprattutto gli psicofarmaci sono in aumento. Sono considerate droghe gli psicofarmaci, che però non si prendono all'angolo delle strade dallo spacciatore, ma si somministra un altro tipo di spacciatore, che però è uno spacciatore benestante, ben stimato, riconosciuto alla persona valida, ossia il medico. Il medico ti dà gli psicofarmaci, e l'aumento degli delle persone dipendenti, perché chiaramente essendo una delle peggiori droghe lo psicofarmaco ti dà dipendenza. L'uso dello psicofarmaco si sta diffondendo in maniera tremenda, così come l'alcol, entrambe legali, entrambe diciamo sulle quali lo Stato ci prende anche le varie tasse, ci prende qualcosa, ci guadagna pure. E invece poi è più o meno in aumento anche leggermente il consumo di cannabis, in aumento anche quello di cocaina e di anfetamine ed estasi, appunto, mentre invece è ancora in calo quello di eroina, soprattutto per via endovenosa. Mentre invece l'eroina comincia a essere utilizzata anche non in via endovena, ma fumato altro, mischiata con altre sostanze. Questo è il quadro che emerge. In realtà, che cosa dice questo dato qui? Intanto, appunto, le dicerie di queste di tutti i quartieri sono in fibrillazione, i commercianti dei quartieri, perché dicono c'è lo spaccio, ha ripreso la grande. Ora è chiaro che lo spaccio riprende la grande in estate, perché in estate aumenta la domanda, e siccome tutti sappiamo che è la domanda che crea l'offerta, non il contrario, cioè la richiesta, la domanda, perché la gente fa le movide che vanno avanti tutta la notte, chiaramente a un certo punto il fisico, per quanto si credano tutti essere dei super uomini e super donne, poi alla fine a una certa ora della notte il fisico crolla o comunque va giù, e quindi per tenersi su vai a consumare cose. Quindi è uno stile di vita imbecille che produce appunto la necessità di consumare alcol o altre sostanze che tengono su, e che siccome bisogna stare la notte svegli, perché pare che se uno c'ha voglia di andare a dormire è una, non sei più un superuomo, una super donna, e quindi andare a dormire sembra quasi, dice, io c'ho sonno, oddio questo c'è sonno, non sei se c'è sonno, se dici ma sai che mi voglio andare a letto a leggere un libro, non sei qualcuno, insomma sei un poveraccio. E invece questi vanno alla grande, vabbè. Comunque il problema è l'uso degli psicofarmaci, che invece dobbiamo verificare, cioè dobbiamo, lo sapevamo, però questo dato ufficiale è ufficiale, questo osservatorio di Lisbona, non è un gruppo d'amici, è importante perché segnala un dato che a tutti hanno sempre detto, ma rimuovendo il problema, che l'uso delle sostanze stupefacenti, quelle illegali, era dovuto al fatto che era colpa degli spacciatori, erano gli spacciatori, la vulgata che gira è che sono gli spacciatori che producono il consumo, perché è come se costringessero i ragazzi a comprarle. È una favola che la gente si autoracconta per evitare di affrontare il problema. In realtà, se i giovani fanno questo grande uso di sostanze stupefacenti, è perché hanno dei problemi non risolti. E la cosa la vediamo molto con quelle legali, in cui non c'è problema dello spacciatore, perché l'alcol lo vendono tutti i negozi di questo mondo, quindi e lo psicofarmaco te lo danno tutti i medici di questo, autorizzati a essere medici, e te ne danno quanto ne vuoi, basta che vai lì e dici che sei un po' depresso, ti riempiono dei psicofarmaci perché stanno tranquilli loro, perché dicono così, questo più è rimbambito e meglio è. Ora c'è sicuramente, questo fatto segnala che c'è sicuramente un grosso aumento di problemi irrisolti, chiamiamolo così, di sofferenza sociale, e anche perché che è personale, che è individuale, poi però è sociale, cioè prodotta dall'ambiente sociale in cui viviamo e che non è soddisfacente, a cui si dà una risposta appunto sì, con l'uso delle stupefacenti illegali, ma anche e soprattutto è sempre più con l'uso di quelli cosiddetti legali perché autorizzati dallo Stato, l'alcol e gli psicofarmaci sono tantissimi, anche questi, po' come gli stupefacenti, che non sono più i classici eroina, cocaina e cannabis, no? Che erano i tre ceppi, ma ve ne sono migliaia insomma, mischiati con varie tonalità, no? Ovviamente, essendo forte la domanda, l'offerta predispone la merce per vendere, no? Chi chiede e chi domanda, appunto, è il consumatore fa domanda delle specifiche, fa delle specifiche richieste. Chi vende è così come quello che fa i telefonini o che fa le automobili o che fa i computer, allo stesso modo quello che vende le sostanze le fa, no, le articola a seconda della diversità della richiesta, e quindi sono tantissime, hanno i nomi più strani e vanno a intercettare dei consumatori che hanno quel particolare bisogno. Complessivamente e soprattutto il fatto che sempre più persone si rivolgono allo psichiatra, che appunto ti permette dallo psicofarmaco, e lì è un problema, perché lì vieni segnalato poi, no? Ovviamente chi usa chi fa con uso di psicofarmaci rimane segnalato, e quindi, nonostante correndo diciamo questa cosa che non è piacevole, aumenta e sta aumentando in maniera esponenziale. Quindi c'è questa grossa sofferenza psichica a cui non si dà risposta. Non si dà risposta anche perché non si vuole affrontare come problema sociale e individuale il malessere, e quindi cercare di dare risposte in termini aggregativi, collettivi, di lotta, di conflitto, eccetera, ma semplicemente appunto come sedativo. Questo è un po' il quadro, smentisce tutta quella che è la diceria del bottegaio, del perbenista, del chiacchiericcio, che vede sì, d'estate lo vede perché stanno tutti all'aria aperta e quindi anche lo spaccio sta per strada, che si chiede interventi polizieschi più feroci perché ci stanno spacciatori dappertutto, capace d'inverno non li vede perché si fanno nei negozi, nei luoghi chiusi, perché se sta più nel chiuso lo spaccio, ma c'è lo stesso, d'estate viene tutta all'aria aperta, e quindi, però insomma il problema non è quello, il problema è cercare di capire perché appunto questo aumento sempre maggiore, esponenziale, e sempre più rispetto alle categorie giovanili, sempre più giovani, quindi si sta spostando verso il basso l'età di consumo soprattutto dei due di cui abbiamo i dati ufficiali, quelli legali, perché si sa, no, il consumo di alcol e psicofarmaci, degli altri si hanno delle, ce l'hanno, si stanno lo stesso, perché i gruppi di strada che lavorano appunto sulla tossicodipendenza hanno dei dati in alcune città dove lavorano bene, più a Milano e altre città, a Roma un po' meno, però insomma a Milano il lavoro viene fatto abbastanza bene, e quindi è un quadro che poi si può benissimo, diciamo, è valido per altre, per le altre città, grandi città italiane, danno un quadro abbastanza forte. Quindi la situazione della tossicodipendenza si sta aggravando sempre di più, sempre meno quelle storiche, appunto, eroina e cannabinoidi e cocaina, e sempre più quelle invece nuove, o dovute alle miscele strane di queste sostanze, o addirittura quelle appunto legali come l'alcol. L'alcol sta aumentando in maniera esponenziale, e anche gli psicofarmaci. E se continui, è chiaro che l'assenza di risposta continuerà a produrre questa devastazione. Il rimuovere il problema dicendo che la colpa è dello spacciatore è un altro modo anche per favorire l'aumento della dipendenza da sedativi di questo tipo. Dire che la colpa è di qualcuno esterno, è sempre di qualcosa esterno a noi, no? Dei cattivi che manovrano, dei burattinai che manovrano, è come la teoria del complotto, no? Quando ci stanno dei sommovimenti in certe società abbastanza intensi, a prescindere dal colore che siano, lasciamo stare, tutti dicono ma c'è manovre, le losche sotto, mentre invece a volte la risposta più semplice e più veritiera è quella che c'è un malessere di cui non si affrontano i motivi, si rimuove, si fa finta che non ci sia, è la società più bella del mondo, più felice, siamo tutti bene, siamo tutti perfetti, e invece poi non è così, perché siamo degli imbecilli a non affrontare, a non vedere, a non mettere sul tappeto il problema di uno stile di vita che va cambiato perché è disumano, di una corsa all'arrivare, ad arrivare primi, che è la cosa più feroce, più devastante, di cui ne pagano il costo soprattutto i giovani, perché sono proprio i meno attrezzati a reggere questa guerra, questa legge della giungla in cui se non arrivi primo sei un fallito, e che devi per forza vincere, arrivare e primeggiare in una situazione sociale che offre sempre meno chance, da questo, sempre meno possibilità. Insomma, questo è il dato grave, che è un problema tutto sociale, tutto politico, che dovremmo affrontare in termini appunto politici. Dunque, 15:44, andiamo avanti. Dunque, sempre in questo agosto caldo, abbastanza caldo, torrido, d'altronde è tempo suo, agosto, che doveva fare, non poteva far freddo. Allora, il ministro Cancellieri, insomma, ha detto una cosa ovvia, che però è suonata come una bomba. Ha detto questa cosa semplice: in Italia, sempre parlando delle carceri, no? C'è un regolamento carcerario varato nel 2000, quindi ben 13 anni fa, che dice delle cose molto belle, ma non è mai stato applicato. Pensate un po'. Ora, nessuno ha riflettuto, i giornalisti appunto hanno questa difficoltà di riflettere, oppure glielo vietano, può darsi che sia connesso nel contratto di lavoro del giornalista, cioè tu non devi pensare, non devi riflettere, perché la cosa più ovvia è quello che da questi microfoni noi ci sgoliamo e diciamo da tempo. Non è che in questo paese servono le leggi perché chi sta male stia un po' meno male, per i carcerati servono leggi per aumentare i diritti ai carcerati, per i lavoratori leggi, perché quelle ci stanno pure. Il problema non è quello, il problema è nel rapporto di forza che regola casomai l'applicazione di una legge o la non applicazione, oppure l'applicazione in un modo o in un altro. E la ministra Cancellieri, lei è un tecnico, non viene dal politico, viene dal tecnico, è stato per tanti anni un prefetto, quindi è tecnica, e ha detto, ha fatto una riflessione, dice: guardate, in Italia abbiamo un buon regolamento penitenziario, se è andato a leggere quello del 2000, legge 300 mi pare che si chiama, del 2000, ed è il nuovo regolamento penitenziario che regola la detenzione in carcere, è un buon regolamento e dice delle cose gregge, ma in Italia non viene applicato nella maggioranza, nella stragrande maggioranza degli istituti italiani. Queste le sue parole, l'ha detto l'agenzia AGI il 22 agosto. Ora è agosto, stavano tutti al bagno, non ci hanno fatto caso, però insomma, che vuol dire allora? E poi ha continuato a dire: è necessaria una battaglia culturale perché appunto si faccia in modo che la legge venga applicata. Lei ha detto battaglia culturale, in realtà è un rapporto di forza. È quello che dicevamo prima a proposito di Berlusconi, quando ha detto c'è un anno residuo pena, per carità, non andrà in carcere perché c'è una legge, ma lo sappiamo, noi lo sappiamo che certo non tutti conoscono a menadito le leggi, quelle del carcere men che meno, però insomma chi si occupa di carcere sa che esiste questa legge che è del 98 da Simeone Saraceni e che appunto è stata reiterata con delle aggiunte in più, aggiunte alla possibilità di avere altro tipo di misure alternative nella recente decreto cosiddetto svuota carcere. Però che cosa dice? Lo ripetiamo per l'ennesima volta, che quando una persona viene condannata a qualcosa oppure si fa un cumulo, insomma, quando il residuo pena per una persona che dovrebbe entrare in carcere è inferiore a 3 anni, non passa attraverso il carcere, viene direttamente immesso nelle misure alternative previste dalla legge, quelle che siano, direttamente dall'aula processuale, cioè non entra in carcere ma va direttamente, il pubblico ministero a quel punto ha avuto l'incartamento dal giudice che ha fatto la sentenza, sente l'ufficio esecuzione pena e chiede al detenuto che tipo di misura alternativa vuole, oppure verificano quale tipo di misura alternativa si può concedere. Per le tossicodipendenze addirittura sono 4 anni, ve ne sono oltre 20.000 che potrebbero andare fuori o potevano non essere entrati in carcere, invece stanno in carcere. Quindi non è così. Anche il regolamento penitenziario, che di volte abbiamo parlato, che se lo leggete è molto bello, potete scaricare, si chiama legge 300, nuovo regolamento penitenziario, legge a volte L maiuscolo puntato 300 del 2000, regolamento penitenziario scaricabile e ve lo potete leggere, dice un sacco di belle cose, per esempio che in cella bisogna avere la doccia, bisogna avere anche il bidet, che gli spazi devono essere tot, sicuramente non dice 3 metri quadri ma molto di più, che nel carcere devono essere le celle devono essere sempre aperte, cioè chiuse soltanto la notte per andare a dormire, le chiama camere di pernottamento, proprio per segnalare che quelle sono solo camere di pernottamento, le celle sono solo posti dove si va a dormire, la mattina si aprono, il detenuto deve fare le sue attività lavorative, di studio, di gioco, quelle sportive eccetera eccetera, sta tutto il giorno in giro nei luoghi adibiti alla socialità e la sera rientra in cella a dormire. C'è un carcere che funziona così? Beh, alzi il dito chi ha visto un carcere del genere. C'era un film in cui diceva tutti monchi, perché nessuno alza un dito, perché non ce n'è manco uno di carcere che rispetta una legge dello Stato, perché quello è il regolamento penitenziario, è stato poi ratificato con la legge dello Stato, appunto la legge 300. Che vuol dire allora? Che adesso allora qualcuno dice facciamo nuove leggi, ma perché fare nuove leggi se poi non c'è il rapporto di forza, ossia il conflitto sociale in grado di far sì che quelle leggi vengano applicate? Perché è così, perché se ci fosse un movimento esterno che se in tutte le piazze dei quartieri delle città italiane si parlasse di carcere, ci fossero manifestazioni in ogni piazza, come abbiamo sempre detto, che in ogni piazza riecheggi le parole dei detenuti, i problemi dei detenuti eccetera, è chiaro che quel movimento e poi ogni tanto questo movimento anticarcerario andasse sotto le carceri, sotto i ministeri, sotto a far sentire la voce, cioè se questo rapporto di forza si esprimesse, invece la gente, casomai tutti criticano come oggi il carcere, però tutti stanno zitti, qualcuno fa qualche cosetta, al massimo raccolgono le firme, ma che ci fai con le firme? Le firme non cambiano un rapporto di forza, la gente deve scendere in piazza e dire: non vogliamo che le galere siano così. Poi speriamo che dica crescendo che non vogliamo che ci siano più galere, però intanto dovrebbe dire in massa, numerosamente, che in maniera numeri molto alti, che non devono esserci più, che non devono stare più galere. E che quindi a quel punto le autorità si vedrebbero costrette dalla forza a applicare una legge che già c'è, la legge 300, e che non viene applicata, e quindi sarebbero costretti a svuotare le carceri, a fare in modo che le celle diventassero camere di solo pernottamento e così via, tutto il resto. Allora, questo è come quello che abbiamo visto a Padova, no? Se non c'era quella settimana di lotta dei detenuti, dello 90% dei detenuti del carcere di Padova, quella morte di quel ragazzo marocchino di 21 anni veniva messo lì, archiviato, suicidio, uno dei suicidi, poi alla fine contavano: quest'anno ci sono stati 60 suicidi, e lì più uno. Invece no, hanno lottato e la cosa perlomeno è emersa. Adesso c'è un'inchiesta in corso, però comunque ne parlano ancora i giornali. Il Mattino di Padova ne parla in continuazione, ha fatto servizi, questo l'ha costretto a fare servizi in casa, andare a vedere che è il Due Palazzi, sono entrate commissioni, sono entrati tutti, pure i 5 Stelle, i 4 Stelle, cioè hanno messo in moto un qualcosa. Perché? Perché 190-200 detenuti hanno messo in gioco realmente i propri corpi, non a chiacchiere come si fanno, no, qui tra di noi, mettiamo in gioco i propri corpi e poi significa un quarto d'ora, 5 minuti, no, mettere in gioco, rischiare, cioè dire: io non ci sto a questa cosa e mi gioco i resti, perché ci si gioca i resti di fronte alle ingiustizie palesi se si vogliono realmente cambiare. Così hanno fatto a Padova, così non si fa nel resto di questo paese, e insomma, e quindi e la ministra Anna Maria Cancellieri ha detto: le leggi buone ci stanno, ma non vengono applicate. Perché lei ha detto: perché c'è bisogno di una battaglia culturale. Vabbè, in fondo che poteva dire un ministro, però la parola battaglia l'ha usata, e quindi dobbiamo dire che la signora Cancellieri è più a sinistra o più corretta della gran parte delle persone che si ritengono di sinistra, anche di estrema sinistra, perché non chiacchiere e poi fanno veramente meno di niente, ma proprio meno di niente. Per finire, siccome manca poco, senza stacco musicale stavolta, ci dispiace, c'è appunto, a proposito di mobilitazione in carcere, qualche tempo fa nel carcere Buoncammino di Cagliari, il peggior carcere in assoluto d'Italia, perché è un carcere vecchio, sovraffollato, le guardie sono delle più fetenti, scusate il rapporto la parola, che ci sono, cioè uno dei carceri peggiori di questo paese, no? E c'è stato un movimento di protesta che però i detenuti del carcere Buoncammino di Cagliari hanno voluto non solo farlo loro, perché ma provare ad allargarlo a tutte le carceri della Sardegna e in generale a tutti i carceri d'Italia. Quindi hanno lanciato una sorta di appello, e un appello che è stato raccolto pochissimo, quasi per niente, in una mobilitazione del carcere di Parma c'è stata una mobilitazione, che è stato lanciato un coordinamento dei detenuti, che però è un auspicio più che una realtà, perché per esempio noi vorremmo che qui da Rebibbia venisse fuori, Rebibbia che è un grosso carcere e in genere ha sempre rappresentato un punto di riferimento anche per le altre carceri italiane, intanto perché è uno dei più numerosi d'Italia e anche d'Europa, è anche sulla bocca di tutti, il carcere di Rebibbia è ritenuto uno dei meno fetenti, dei più moderni, dove si sta più tranquilli, quindi se si muove il carcere di Rebibbia è un po' come dire: se si muove Rebibbia si devono muovere tutti, perché appunto non è di quelli che si sta peggio, non è che protesti perché stai per morire, ma protesti perché hai capito che è l'ora di passare alla riscossa, al contrattacco, e quindi chiedere delle cose, andare avanti, cominciare una battaglia per i bisogni, interessi dei detenuti e delle detenute. E quindi Rebibbia sarebbe importante. A quello che si sa, però, mi pare che Rebibbia non abbia ancora raccolto questo appello che diceva di far sì che settembre, cioè questo mese, dal 10 al 30, quindi gli ultimi 20 giorni di questo mese, fosse dedicato a una mobilitazione nazionale per investire più carceri possibili, a una mobilitazione sostanzialmente per un grosso no, non tanto per obiettivi precisi. Quello poi se ci sarà mobilitazione, la mobilitazione stessa, che creerà dibattito, discussione, ce la potrà produrre obiettivi positivi. Per ora intanto è solo un no a questa devastazione che è il carcere oggi, e soprattutto rispetto alla punta dell'iceberg, i punti di maggior sofferenza, di vera e propria tortura che il carcere produce, ossia il 41 bis, il 14 bis, l'alta sorveglianza, cioè l'isolamento, tutti i luoghi dove vengono più ferocemente devastati gli uomini e le donne lì rinchiusi. Quindi contro la punta dell'iceberg, le misure più devastanti, più schifose, diciamo, appunto, che ci stanno nelle carceri italiane. Però sostanzialmente è un cartello di un no, no, non ci vogliamo più stare a questa condizione. E quindi si lancia appunto intorno a questa mobilitazione del carcere Buoncammino di Cagliari, una mobilitazione che appunto si è detto negli ultimi 20 giorni di settembre, quindi dal 10, tra pochi giorni, fino al 30, in questo arco di tempo ciascun carcere potrà fare quello che riesce a fare in termini di mobilitazione, dalla fermata all'aria, abbattitura, proteste di vario tipo, sciopero del vitto, sciopero del carrello, cioè quello che è sciopero delle lavorazioni, quello che ciascun istituto riesce a fare. E insomma, lo potremo pure leggere, a parte che non c'è più tempo, però insomma non è che dice appunto queste cose qui, che però non è l'appello del Buoncammino, dei detenuti del Buoncammino, dice appunto di fare solidarietà con la situazione invivibile del carcere di Buoncammino, dei carceri della Sardegna. Si riferiva anche al fatto che in Sardegna, secondo i programmi del governo, verranno trasferiti tutti i carceri di sicurezza, di alta sorveglianza, quindi riempiranno la Sardegna di carceri. L'hanno prima svuotati dei posti di lavoro, adesso li riempiono di carceri, quindi chiaramente di fronte a questa devastazione ambientale dell'isola della Sardegna, della regione sarda, è chiaro che c'è stata anche questa mobilitazione. A fronte di questo, appunto, da Parma è rimbalzato l'appello per fare la giornata di protesta, una mobilitazione di tutti i detenuti, e vedere se questa mobilitazione mette in piedi un coordinamento dei detenuti, che potrà avvenire attraverso la lotta. Questo è chiaro che solo le forme di protesta, lotte, pagano, l'abbiamo detto, e non è un problema di chiedere nuove leggi, non è un problema di chiedere qualcosa, perché poi tu puoi pure chiedere, ma se non hai la forza per sostenere la richiesta è come se parlassi al muro. Quindi devi cercare di mettere in piedi un rapporto di forza, perché i governanti si rendano conto che il carcere così non può più starci, ma non solo per un fatto morale, che di quello qui loro non gliene frega niente, insomma, ma per un fatto reale, perché altrimenti le carceri saltano per aria. Ecco, questo è il problema. E da fuori, questo è il fatto più importante, e da fuori si scatenerebbe un grosso movimento. Quello che è più importante, diciamo, oltre alla mobilitazione, noi speriamo che appunto i detenuti di Rebibbia, maschile e femminile, a Rebibbia ci stanno quattro carceri, il nuovo complesso, che è il più numeroso, la casa di reclusione, tutte e due maschili, poi c'è il femminile, e poi c'è la terza casa, quella per custodia attenuata. Quindi quattro istituti di pena nel complesso carcere penitenziario di Rebibbia, e quindi tantissime persone, diverse migliaia di persone. Speriamo che si muova da lì, perché potrebbe essere un segnale degli altri. Comunque vedremo come va questa mobilitazione nazionale, o comunque di più carceri, che dovrebbe avvenire in questa seconda metà di settembre a partire dal 10. La seguiremo chiaramente. È importante che però da fuori si realizzino alcune cose, si realizzino in ogni piazza. Bisogna far vivere il dramma delle carceri, bisogna andare nelle piazze e parlare, raccontare, leggere lettere dei detenuti, cioè portare la voce dei detenuti in ogni piazza. Questo è il punto da fare. Bisogna fare in modo che la gente sappia, ma non attraverso la televisione e i giornali, ma per voce diretta. Questo è l'auspicio che facciamo, è l'impegno che prendiamo, speriamo che altri ci accompagnino. accompagnino, ed è questo le cose da fare in questo scorcio di mese. Bene, sono le 15:59 minuti e 53 secondi, quindi sta finendo, c'è solo il tempo di mandare la sigla. Noi ci sentiamo, abbiamo